Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, le forze dei Pasdaran hanno sequestrato carico di armi. La consueta retorica bellicosa del premier sionista contro l'Iran. Libano, uniti per sradicare corruzione politica e finanziaria. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì 6 dicembre 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Proprio dopo il commento potete ascoltare la rubrica di oggi. Per non perdere tanto tempo, passiamo subito alle notizie. Le forze iraniane del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno sequestrato un carico di armi nella provincia nord-occidentale dell'Azerbaigian occidentale. Una dichiarazione rilasciata dalla base di Hamze Seyed Shohada nella provincia nord-occidentale dell'Azerbaigian riporta che armi e due veicoli sono stati sequestrati a dei trafficanti nelle aree di confine della contea di Urmia. Secondo Pastaran, riportato dal sito Il Faro sul Mondo, i gruppi armati stavano cercando di consegnare queste armi agli elementi ed essi affiliati con l'obiettivo di creare insicurezza e rivolte all'interno dell'Iran. La base Hamze Seyed Shohada inoltre ha affermato che 3 persone sono state arrestate nel corso dell'operazione e sono state consegnate alle autorità giudiziarie. E continuano ancora la consueta retorica bellicosa del premier del regime sionista contro la Repubblica Islamica. Secondo l'agenzia iraniana YJC, Naftali Bennett, durante la riunione di governo a Gerusalemme occupata, ha detto che è giunta l'ora giusta per usare vari mezzi contro l'Iran. Chiedo ad ogni paese impegnato nei colloqui con l'Iran a Vienna di assumere una rigida linea e chiarire che Teheran non può arricchire l'uranio e il tempo stesso negoziare. Il nostro obiettivo, ha spiegato, è utilizzare la finestra di opportunità apertasi tra i colloqui per dire ai nostri amici negli Stati Uniti è il momento giusto per usare strumenti diversi contro la corsa di Teheran all'arricchimento dell'uranio. In risposta alla retorica e alle cosiddette minacce sioniste, i funzionari iraniani hanno ribadito ancora una volta che il regime sionista non è abbastanza forte da poter rappresentare una minaccia militare contro l'Iran. E passiamo in Libano. Mufti Sheikh Ahmed Gabalan, nel suo messaggio del venerdì ai libanesi, ha dichiarato che la giustizia inizia con la protezione dei deboli delle mafie in tutte le forme. Oggi il nostro paese sta vivendo un uragano di persecuzione, corruzione e miseria che hanno trasformato i libanesi in vittime lacerate. Con la semplice pressione di un pulsante il paese è finito. Il Libano sembra preso in ostaggio da bande locali più pericolose di tutti gli esperti invasori. Oggi i suoi mercati sono tenuti dalla morsa dei demoni e il suo futuro è tra zanne interne ed esterne. Oggi siamo a pochi passi dal crollo totale, perdere tempo è criminale e questo suppone che il governo reagisca. Il paese è vittima di manovre giudiziarie e agguati politici tra progetti internazionali e regionali guidati da Washington per trasformare il paese. Questo è ciò che deve spingere le forze politiche a prendere una grande decisione nazionale per proteggere la magistratura da se stessa e dalla politica, oltre a proteggere il paese dalla catastrofica paralisi politica, ha aggiunto Gabalan, riportato dal sito Faro sul Mondo. Per quanto riguarda il punto di vista sociale, Mufti Gabalan ha ritenuto che il paese è cambiato radicalmente, la classe media è finita monopolizzando ricchezza, mercati, risorse e capacità. La maggior parte delle persone vivono nella miseria a causa di un sistema intrappolato dalle più grandi operazioni monopolistiche che si nutrono di corruzione, con in testa le mafie della medicina, del cibo e dei materiali. I cartelli di importazione primaria ed esclusivi, la lobby del dollaro, la tane di mercato nero detenute dai generali della guerra monetaria e finanziaria che manipolano il prezzo al servizio di sporche agende politiche. La Russia ha il diritto sovrano di spostare le sue truppe all'interno del territorio nazionale, lo ha detto l'ambasciata russa negli Stati Uniti in una risposta pubblicata su Facebook alle notizie di spostamenti di truppe russe verso il confine ucraino diffuse dal quotidiano americano Washington Post. La Russia non rappresenta una minaccia per nessun paese, lo spostamento di truppe russe sul territorio nazionale è un nostro diritto sovrano e non è affare di nessun altro, è la NATO e i suoi Stati membri che stanno a ventamento spostando le loro forze militari e le loro infrastrutture ai confini russi, si legge nella risposta dell'ambasciata della Russia a Washington. Le stime isteriche della scorsa primavera da parte degli Stati Uniti su presunti preparativi russi per un'invasione nell'Ucraina si sono dimostrate false, ha sottolineato l'ambasciata nello smentire gli ultimi dati diffusi dalla stampa USA sulla base di informazioni dell'intelligence secondo cui la Russia potrebbe invadere all'inizio del 2021 l'Ucraina con 175.000 militari. Tra Francia e Inghilterra ci sono legami intestricabili nel settore della difesa, lo ha dichiarato il capo di Stato Maggiore della Marina Militare francese, ammiraglio Pierre Vandier, parlando ai giornalisti sulla portaerei Charles de Gaulle al termine dell'esercitazione navale Polaris 21. Nonostante le tensioni per la gestione dei flussi migratori nel canale della Manica ed in seguito al patto AUKUS tra Londra, Washington e Australia, secondo Van Dier, i legami e la cooperazione militare tra Parigi e Londra continuano senza ripercussioni. Polaris 21 ha modo di vedere dell'ammiraglio francese nella testimonianza con navi di sei paesi NATO, Francia, Spagna, Italia, Stati Uniti, Grecia e Inghilterra che si sono addestrate in questi giorni. non lontano dalla Corsica, per simulare scenari di conflitto in mare e nel dominio cibernetico. Secondo Mandier, questa esercitazione ha avuto lo scopo di addestrarsi a rispondere a minacce composite, in quanto i conflitti futuri si combatteranno in mare e nel dominio cyber, in particolare a causa del rapido riarmo di paesi come la Cina. È Eric Zemmour, l'ex polemista televisivo che ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 2021 lo scorso 30 novembre. Ieri ha tenuto il suo primo grande comizio elettorale davanti a migliaia di militanti giunti al Palazzo delle Esplorazioni di Villepinte a nord di Parigi. Poi è tornato a tuonare contro i flussi migratori. L'immigrazione zero diventerà un obiettivo chiaro della nostra politica, ha scandito. Ex giornalista e polemista del talk show, letteralmente ossessionato dal tema migranti e da questioni identitarie, Zemmour ha parlato anche di altro, ha promesso di reindustrializzare la Francia pur senza invocare l'uscita dall'UE, ha rivolto dure critiche all'Unione Europea, annunciando inoltre che se eletto farà uscire Parigi dal comando integrato della NATO. Tokyo si inchina alla volontà di Washington e si dice disposta ad aumentare il budget della difesa per il mantenimento delle basi militari americane in Giappone, lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti diplomatiche a conoscenza del dossier in discussione tra le due sponde dell'oceano dallo scorso novembre, spiegando che la decisione ufficiale verrà comunicata questo mese dal premier Fumio Kishida prima dell'approvazione del budget di bilancio per l'anno fiscale in corso. Il governo nipponico ritiene ormai inevitabile un incremento chiesto a gran voce dall'amministrazione statunitense in virtù del trattato di sicurezza reciproco e alla luce degli investimenti realizzati dall'alleato per contrastare la sempre maggiore asservità della Cina nella regione. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci però con il commento di oggi. Restate con noi. Pacifico, nuova sfida tra USA e Cina. Il tentativo di rovesciare il governo centrale nelle isole Salomone e il durissimo scontro politico che continua ad attraversare il paese del Pacifico meridionale sono un riflesso della competizione sempre più accesa che sta mettendo di fronte la Cina, gli Stati Uniti e ai loro alleati in questa remota area del globo. Per quanto periferica la posizione dell'arcipelago a nord-est dell'Australia, ricopre un'importanza strategica rilevante, come confermano anche gli eventi accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale e le potenze coinvolte nelle vicende interne di questo e di altri paesi dell'Oceano Pacifico, investono risorse tutt'altro che trascurabili per fare in modo che i propri interessi vengano garantiti dalle classi dirigenti indigene. La crisi nelle Salomone affonda le radici, almeno nella decisione presa nell'autunno del 2019 dal primo ministro tuttora in carica Manasa Sogavare di cambiare il riconoscimento diplomatico da Taiwan alla Cina.
Occidente ha le mani sporche di sangue. Amici, proviamo ad accendere i riflettori su una realtà perfettamente nota all'intelligence di tutto il mondo, la complicità dell'Occidente nel traffico dei reperti archeologici dell'ISIS, il commercio clandestino di antichità. Il commercio clandestino di antichità costituisce la terza fonte di finanziamento dei terroristi, dopo il traffico di droga e di armi e addirittura prima del contrabbando di petrolio, del traffico di esseri umani e dei rapimenti. L'accanimento nel distruggere siti archeologici dimostrano dall'ISIS in tanti filmati racconta solo un frammento bugiardo di verità. Con quelle immagini di propaganda i miliziani mostrano di voler distruggere i simboli corrotti e idolatri del passato preislamico. Nella realtà, il loro interesse per i siti archeologici è dettato dalla precisa volontà di razziare tutto ciò che può essere asportato e fare a pezzi dinanzi alle telecamere quello che non può essere rubato. Il commercio delle antichità nei territori controllati dal Daesh è minutamente pianificato. Dopo lo scavo o la razzia nei musei, i reperti vengono venduti a ricercatori e anche accreditati se l'affare è concluso da soggetti esterni all'ISIS, questo incassa una tassa sulla transazione. La ragione per cui Khaled al-Assad, uno dei massimi esperti medio orientali, è direttore del sito archeologico di Palmira, è stato oggetto di una caccia spietata e poi lungamente torturato, è stata farsi rivelare dove aveva nascosto incalcolabile patrimonio di opere d'arte che aveva trasferito prima dell'arrivo dei terroristi. Quando è stato chiaro che i reperti erano stati messi in salvo altrove a 82 anni, è stato pubblicamente decapitato a monito per chiunque altro si trovasse nelle stesse condizioni. Il traffico illegale di antichità in Asia occidentale passa soprattutto dal Libano, è il principale punto di partenza dei reperti destinati al mercato nero in Occidente. Sono attivi anche i porti degli Emirati e del Qatar, punti di partenza di parte di ciò che viene dall'Iraq. La merce imbarcata e avviata dalle piazze di Ginevra, Londra e New York, dove viene riciclata e legalizzata dai trafficanti che creano falsi documenti di provenienza. Molti paesi in Occidente hanno una normativa assai permissiva e basta la documentazione di pochi passaggi di mano più e meno fittizi per consentire il rilascio dei certificati che permettono di vendere l'oggetto con una verniciatura di legalità. Gli Stati Uniti complice la mancata ratificata della Convenzione UNIDROIT del 1995 costituiscono il più grande mercato di reperti archeologici e persino i musei acquistano antichità ufficialmente in modo legale, ma chiudendo entrambi gli occhi sulla loro reale provenienza. Secondo i dati dell'UNESCO e dell'Interpol, il giro di affari attorno al commercio illegale di opere d'arte si aggira fra i 6 e gli 8 miliardi di dollari, un fenomeno in crescita vertigosa che solo gli Stati Uniti, secondo il Ministero del Commercio americano, rappresenta miliardi. La stessa Federal Reserve ha recentemente lamentato che l'acquisto di reperti e opere d'arte per investimento proprio sta drenando una massa liquidità dal mercato. E l'ottusa avidità di troppi nuovi ricchi a caccia di status symbol e di musei e case d'arte in cerca dell'affare e garantire un flusso ininterrotto di denaro ai criminali dell'ISIS e agli altri terroristi. Per rimanere in Siria, le autorità hanno fatto tanto per proteggere il proprio vasto patrimonio culturale ed oltre 15 funzionari ed esperti della direzione delle antichità di Damasco ne hanno pagato con la vita e la difesa. Dinanzi al progressivo proprio in aridirsi di altre fonti, come il contrabbando di petrolio attualmente oggetto di pesanti attacchi sui pozzi, le raffinerie e le autobotti ad opera soprattutto dei russi, e con la prospettiva di doversi ritirare da molti siti sotto l'incalzare delle offensive in Siria ed Iraq, Daesh sta accelerando la sua opera vandalica per realizzare tutto ciò che può. Lo scempio irreparabile che sta avvenendo è un danno immenso per tutta l'umanità, perpetrato non solo dalla barbarie di un pugno di assassini, ma anche da un incidente che l'Occidente, con la sua ipocrisia, fa per colpire chi alimenta quel ignobile traffico, spesso troppo ricco e potente per essere infastidito. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.